Bene, come vedete, la nostra riflessione sarà dal Salmo 120 fino al Salmo 124, che fanno parte di un gruppo di salmi che si chiamano Salmi delle Ascensioni. Hanno un nome, sembra quasi un libretto formato da 15 salmi, e in ebraico è Shira Maalot, che vuol dire appunto cantici delle ascensioni, cioè un cammino verso l'alto. E si tratta di, appunto, vi dicevo, di un piccolo fascicolo, di un librettino di questi salmi, che venivano usati durante le grandi cerimonie, le celebrazioni dei cosiddetti pellegrinaggi, feste di pellegrinaggio. Ricordate le feste di pellegrinaggio? Pasqua, la Pentecoste, la festa delle settimane, e poi c'era la festa dei tabernacoli, no? O delle tende, e poi c'era la festa della dedicazione del Tempio, che era di solito verso l'inizio di dicembre. E durante questo periodo gli ebrei pii, che aveva possibilità, meno a Pasqua era necessario andare, però c'erano queste feste che erano sempre le feste del pellegrinaggio. Si saliva verso il Tempio, non era proprio un pellegrinaggio molto facile, perché bisognava, quelli che venivano dal nord dovevano scendere giù, attraversare la Samaria, scendere giù fino vicino al deserto di Giuda, arrivare a Gerico, che si trova 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, e poi salire su verso Gerusalemme, che sono grosso modo 800 metri, quindi più di 1000 metri, 1200 metri, 1100 metri di ascensione. E quindi si cantavano questi salmi, e hanno più o meno uno stesso andamento. Vengono chiamati anche i salmi graduali, ma non perché c'è, voi sapete, la parola graduale viene dal latino gradum, che vuol dire gradino, per cui graduale vuol dire che uno fa un gradino per volta. Ecco, noi purtroppo abbiamo la parola gradino, ma non abbiamo l'idea che graduale dipenda da gradino, nasce da lì. Quindi sono questi salmi che servono per arrivare pian piano in alto. Poi c'è qualcuno che pensa che venivano proclamati mentre si salgono i 15 gradini del Tempio. Infatti il profeta Ezechiele ci ricorda l'esistenza di due scalinate, che erano di 7 gradini e poi di 8 gradini per il Tempio. E Giuseppe Flavio riferisce che nel Tempio, ricordate il Tempio di Erode, è stato cominciato circa 44-45 anni prima di Cristo, ed è stato finito nel 68 dopo Cristo, quindi una costruzione che non finiva più, per essere distrutto nel 70, cioè durato integro 2 anni. E allora pensate a questo tempio di Erode, che è il tempio quello di Gesù, insomma, per quello che Gesù, da cui Gesù ha scacciato i mercati del tempio. Giuseppe Flavio dice che nel tempio di Erode, nel tempio di Gesù, il passaggio dal cortile delle donne a quello degli uomini israeliti, perché le donne erano un po' più in basso, era assicurato da 15 gradini. Cioè, tutto questo è abbastanza, come dire, discutibile, va bene. Tuttavia c'è da ricordare anche che nelle antiche chiese, pensate a una chiesa delle chiese antiche, antiche basiliche, basiliche romane magari, pensiamo a chi è milanese, basilica Sant'Ambrogio. Ci sono ben 15 gradini per salire all'altare, una volta per gli altari avevano 3 più 3, poi si andava, si andava fino, erano 15 gradini, perché voleva simboleggiare la salita al Tempio di Dio, quindi, e voleva ricordare questi 15 salmi. E dall'altra parte però non sono soltanto i salmi che riguardano questo, questo andare al Tempio. Il Tempio è un simbolo, il Tempio si trova sul monte e il monte fa venire in mente il Sinai, per esempio, no? Il monte era il luogo dove Dio incontrava Mosè, ha incontrato Elia. Il monte dove Gesù andava a pregare, andare a pregare sul monte vuol dire vado a mettermi cuore a cuore con Dio, quindi è anche un luogo simbolico, e non è detto che il monte fosse chissà che cosa, era semplicemente anche il simbolo di un isolarsi, di un tirarsi fuori. Io penso che quando uno fa silenzio interiore non c'è monte più alto di questo silenzio interiore. E dunque questi salmi sono nati un po' così, mentre si saliva l'erta che portava su da Gerico a Gerusalemme, ricordate Gerico è la più antica città del mondo probabilmente, ci sono state trovate delle tracce di Gerico che risalgono forse a più di 10.000 anni prima di Cristo, e la famosa Tell el Sultan che si trova a Gerico, ci è fatto stato uno scasso, uno scavo che va giù, e lì si vedono più di, si era arrivati fino a 9, ma poi si è scavato, si è trovato ancora altro, sono trovati ancora addirittura dei reperti già di Creta, terracotta eccetera, selce giù sotto fino là. E perché? Ma perché Gerico era una città dove c'era un microclima favorevole, Gerico c'è un'oasi, si stava bene a Gerico, e tutti gli israeliti avevano anche la seconda casa, quelli che avevano possibilità, i ricchi, soprattutto i sacerdoti avevano la seconda casa a Gerico, i sacerdoti, non i leviti, ricordate che c'è la parabola, no? Un sacerdote che scendeva da Gerusalemme a Gerico, faceva la stessa strada, ma dov'è che andava? Andava, finito il suo servizio sacerdotale che durava 2 settimane normalmente, scendeva a casa, tornava a casa, dove là si stava bene, Gerico era un'oasi, tanta acqua, frutti anche d'estate, d'inverno sempre, si sta bene, d'inverno anziché a Gerusalemme c'è la neve, ma Gerico no, Gerico si sta bene, quindi pensate, per dire, arrivare ai tempi moderni, perfino Arafat aveva la sua villa a Gerico, no? Quello dell'Olp, fondatore dell'Olp, terrorista, poi dopo diventato fondatore dello Stato palestinese, però aveva la casa, la sua villa a Gerico. Perché lì si stava bene. Ed è per questo che Gesù, andando a Gerusalemme, attraverso Gerico e sale, per dire noi abbandoniamo la città del consumo, la città dove si sta bene, e andiamo verso la città dove incontriamo Dio. E allora si capisce come mai l'uomo che cade nella mano dei briganti, qui potete vedere alle mie spalle l'icona, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Quando tu invece che andare da Gerico a Gerusalemme scendi da Gerusalemme a Gerico, stai abbandonando Dio per andare verso il consumismo, e non puoi se non cadere nelle mani dei briganti, non puoi se non cadere nelle mani degli idoli. Ricordate che gli idoli sono violenti, vogliono sacrifici umani, il nostro Dio non vuole sacrifici umani, il nostro Dio vuole la vita. Gli idoli vogliono sacrifici umani, pensiamo agli idoli, tanti idoli, l'idolo del lavoro, l'idolo del denaro, l'idolo del successo, l'idolo delle banche, cioè, tutti, possiamo poi metterne tanti altri se volete, no? Che portano comunque al sacrificio umano, alla distruzione dell'uomo. Bene, intanto allora comincia così, cioè io dico il titolo di questo salmo, il titolo che gli darei io, salmo 120, io lo intitolerei così: ringraziamento per una situazione di angoscia. Quindi chi è questo autore? Non lo sappiamo, però questo autore sta ringraziando perché ha superato una situazione molto difficile, situazione di angoscia. E possiamo dividere, intanto c'è un titolo, già vedete che c'è scritto Salmo per le ascensioni, voi c'è scritto delle ascensioni, ma in realtà nella lingua ebraica non è delle ascensioni, ma per le ascensioni, cioè il salmo che serve per salire, è il salmo che veniva cantato mentre si saliva, si andava su verso Gerusalemme. E quindi salmo per le ascensioni, e già ve l'ho detto che in ebraico è Shir Hamahalot. E quindi questo è il titolo, e poi troviamo due strofette, c'è una prima strofa che va dai versetti dal 2 al 4, dopo la prima, il primo versetto, in realtà il primo versetto presenta un po' la situazione di chi scrive questo salmo e di chi lo prega. Poi dai versetti 2 e 4 potremmo dire è una parola molto dura contro la maldicenza che distrugge la vita. Noi sappiamo cosa vuol dire, no? La maldicenza è come un veleno, un veleno che penetra e ti distrugge. E poi i versetti che vanno dal 5 al 7 ci presentano l'orante che è in terra straniera, in una regione barbara, è una regione, troveremo, che dice straniero in Meshech. Uno dice, ma che cos'è Meshech? È una regione che era vicino al Mar Caspio. E poi l'altra regione, vedemo le tende di Kedar, era una regione che si trovava nel deserto di Siria, quindi due regioni inospitali. La Siria si trova nel nord e poi il Mar Caspio era ancora molto più lontano, quindi quando uno si trovava in queste regioni è come dire sono esule, no? Sono lontanissimo. Bene, cominciamo allora con il leggere. Comincia così. Guardate che io faccio una traduzione diversa da quella che avete lì, perché io cerco di prendere l'ebraico e leggerlo così come è in fila nella lingua ebraica. Voi comunque potete seguire perché le cose sono quelle, ma magari condisposte in maniera diversa. A Yahweh, nell'angustia per me, ho gridato. Quindi vedete che la prima parola è a Yahweh. E quindi El Yahweh Ba'azarata Li Karati Ve'yaneni. Dovete sapere l'ebraico, è questa la scrittura ebraica. Quindi a Yahweh, nella angustia per me, cioè nel momento difficile, l'angustia vuol dire momenti in cui mi sentivo ristretto, mi sentivo spinto da ogni parte, quasi premuto come un limone, ho gridato e mi risponde. Notate bene, ho gridato, passato, mi risponde ora, cioè quasi a dire io ho gridato, ma lui continua a rispondermi. Non è io ho gridato e lui mi ha risposto, perché dire adesso non mi risponde più. Allora si sceglie un verbo al presente per dire questo Yahweh è colui che continua a rispondermi, non mi abbandona. Yahweh, ecco cosa fa Yahweh, vedete i versetti che vanno dal 2 al 4, la prima strofetta. Yahweh libera la mia vita, ma si potrebbe tradurre la mia anima, cioè la mia vitalità, la parola ebraica è nafshi, che nefesh la parola, poi la hi vuol dire mia, quindi l'anima mia, ma che non è solo l'anima, perché vedete quando noi parliamo di anima è ambiguo, no? Noi pensiamo sempre a quello che è il catechismo, no? Spirito e corpo, anima e corpo, eccetera. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento non c'è questa divisione, ma neanche del Nuovo, c'è l'uomo e basta, c'è la parte fisica debole, il corpo, e poi c'è la parte forte che non è lo spirito, ma è la forza vitale che Dio mette dentro in noi. È vero che poi dopo filosoficamente è diventato l'anima e il corpo, però nafshi vuol dire proprio la mia vita. Ricordate che anche Gesù quando dice non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la vita, cioè la voglia di vivere, ecco, capite? La forza vitale, chiamiamola così, l'anafie è la forza vitale. Quindi Yahweh libera la mia forza vitale, la mia forza interiore, libera da labbra di bugia, menzognere, sì, in greco, in ebraico è, non è le menzognero è una parola che non è concreta, la lingua ebraica è una parola, è una lingua concreta, non esistono dei concetti che siano concreti, invece di dire menzognera si dice di menzogna, no? E quindi è una lingua di menzogna, poi va bene dire che è il menzognero, però io lo dico così come è scritto, è da lingua di inganno, non lingua ingannatrice, ma lingua di inganno, perché l'inganno è una cosa concreta, la menzogna è una cosa concreta, e quindi è chiaro che se uno parla con lingua di inganno è menzognero, questo sì, però non esiste la parola menzognero nella lingua ebraica. E quindi Signore, quindi mi libera lui, mi libera, quindi la mia vita è schiacciata da questo e lui invece dà alla mia vita un respiro nuovo, ecco questo. E allora la domanda, una domanda, che cosa darà a te, sottinteso Dio, non è, che cosa darà a te, che cosa aggiungerà a te, lingua di inganno, cioè il Signore, che cosa, in che maniera ti punirà, in che maniera darà a te qualcosa di serio, no, di per sé è scritto così, che cosa darà a te, che cosa aggiungerà a te, lingua di inganno, e lui cosa fa? Lui ti darà frecce di un prode, cioè in fondo è l'immagine, quando uno usa la menzogna è un po' come delle frecce, no? Di solito la persona che inganna, che usa la menzogna, che usa la bugia, è sempre subdola, sempre, non parla mai chiaro, parla sempre dietro le spalle, no? Non ti dice mai le cose in faccia, quindi in fondo non è uno che arriva con un tamburo, noi potremmo dire un colpo di pistola lo senti, la freccia che arriva no. Quindi si vuol dire che la lingua di menzogna o la lingua di inganno è qualcosa di subdolo che arriva come una freccia, no? La freccia che non fa rumore, viene scoccata dall'arco, e allora che cosa io potrò rispondere? Cosa darà il Signore? Darà frecce di un prode, cioè quindi frecce ben temprate, affilate con carboni di ginepro, quindi non solo delle frecce molto 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 acute, frecce di un prode, cioè di un guerriero, ma delle frecce che vengono anche scaldate in modo tale che quando arrivano provocano un incendio, cioè tu che hai provocato incendio con la tua vita, con le tue parole, con le tue chiacchiere, ricordate la famosa storiella, storia dalla vita di San Filippo Neri, penso che lo sappiate, no? Una donna che era andata a confessarsi da lui, siamo San Filippo Neri, siamo nel fine 1500, inizio 1600, era un contemporaneo di San Paolo, di San Carlo, scusate, di San Filippo Neri, è morto a fine 500, un uomo gioviale, e la gente andava volentieri a confessarsi da lui, c'era una donna che andò a confessarsi di aver sparlato e di aver portato dappertutto calunnie, chiacchiere, e allora lui dice ok, va bene, adesso ti do la soluzione, però come penitenza vai a prendere una gallina bianca, la porti qui, e allora arriva, anzi prima di portarla qui le tiri il collo e me la porti, ammazzi, lo arriva con questa gallina bianca, è morta naturalmente, e dice bene, adesso senza dire niente, in silenzio giri per tutte le strade dove tu hai chiacchierato a vuoto e hai diffuso menzogne spennando questa gallina in silenzio. Quindi, e poi torna da me. Quando torna, dice, bene, adesso, bene, adesso torna indietro a raccogliere tutte le penne. E dice, ma è possibile, il vento le ha portate dappertutto. E vedi, le tue chiacchiere, ormai vai a raccoglierle, passano di bocca in bocca, sono come le penne di una gallina bianca. Chi le raccoglie più? Ecco la menzogna che si gira di volte, no? E più, di passando di bocca in bocca, continua a ingrossarsi. C'è anche Dante, no? Che dice il rumore mondano, che non è ancora menzogna, però le chiacchiere mondane, non è il mondan rumore altro che un fiato di vento che or viene quindi e or quinci, e muta nome perché è mutalato. C'è questo vento che porta un po' tutto dappertutto, questa chiacchiera che va, un vento inarrestabile. E allora affilate come il carbone di ginepro, cioè queste frecce che sono acute ma anche ardenti, che alla fine incendiano. Vai a vedere un po', così impari, una specie di penna del contrappasso, no? Tu hai portato incendio dappertutto e allora guarda cosa ti farà, cosa ti succederà. Il giudizio di Dio, ricordiamo che il giudizio di Dio nella Bibbia non è il Dio che ti giudica, no? Ma Mishpat, il giudizio di Dio, è piuttosto la pena che è racchiusa e immanente al gesto che faccio. Cioè, io fumo con fumo a letto con la sigaretta nel letto e poi brucio, vado arrosto. No? Allora non è che Dio mi ha punito, è stata la mia imprudenza che fumando a letto mi ha portato a incendiare la casa. Quante volte succedeva? Una volta, adesso si può più fumare all'interno, vabbè, probabilmente la gente è un po' più attenta, però c'è ancora gente che fuma ancora a letto, no? Ora, allora vuol dire che, scordate un proverbio milanese, chi sputa in cielo si sputa in testa. Cioè non è che Dio mi manda giù per castigo quello, no, Dio, sei tu che, no? Se tu continui a tirare i sassi in alto, qualcuno verrà giù, ti colpirà anche. Quindi non è un castigo, ma è il risultato della sua sventatezza. Quindi ecco, siccome tu hai diffuso fuoco, anche tu troverai fuoco che ti brucia, no? A furia di incendiare da una parte all'altra farai la stessa fine. Ed ecco allora le altre due strofe. È l'orante che si trova in terra straniera, in una regione barbara, una regione, e allora si lamenta col Signore, oimè, perché io fui straniero in Meshech. Notate bene che la parola straniero è una delle parole che è strano, è la lingua ebraica, come ogni lingua, è una lingua particolare. Ora, voi sapete, penso che sappiate, che la lingua si conia sull'esperienza di chi la vive, di chi vive, no? Presso i Pellerossi d'America, che non hanno neanche una parola per dire spirito, vabbè, hanno manito, eccetera, ma non hanno il senso degli spiriti, cioè non hanno il senso di ciò che è astratto, di ciò che è intoccato, che non è concreto. E allora, per esempio, hanno nel loro dialetto, nella loro lingua, avevano, mi pare, una dozzina di vocaboli per dire la bellezza dei cavalli, perché è l'esperienza che facevano, quindi la bellezza dei cavalli veniva espressa. Ora, anche nella lingua ebraica, che è una lingua fondamentalmente povera, sono grosso modo 5.000 vocaboli, quindi non tantissimi, pensate alla lingua greca che ne ha più di 30.000, pensate cosa vuol dire, ma eppure aveva 4 vocaboli, la lingua ebraica, per dire straniero. Perché? Che esperienza ha fatto Israele? Ha fatto l'esperienza di essere straniero. Quindi, quale esperienza? Per esempio di essere schiavo, di essere uno straniero di passaggio, di essere straniero integrato, di essere lo straniero nemico. Ecco, allora, capite che sono 4 tipologie di stranieri. Ebbene, qui viene usata la parola, io fui ger in Meshech, ger che vuol dire straniero integrato, cioè chi sono gli stranieri integrati? Sono quelli che arrivano e stanno lì, e quindi non possono più tornare in patria, sono quelli che vorrebbero tornare, ma non ci sono le condizioni per tornare, pensiamo a quelli dei barconi, no? Potremmo dire, questi qui che magari non sono ancora integrati, pensate a Israele in Egitto, anche lì lui era, non era schiavo, Israele, lavorava, salariato, non poteva allontanarsi, come tutti i popoli che erano sudditi dei vari imperi di allora, ma era uno straniero integrato, abitavano lì da 400 anni, potete immaginare, no? La legge arrivo dell'Esodo, Israele è stato 400 anni in Egitto, quindi pensate dai tempi dei patriarchi fino al momento in cui escono dall'Egitto, quindi io fui straniero in Mesec, straniero integrato, e ho abitato, vedete il passato e non è presente come è tradotto lì, e ho abitato fra le tende di Kedar, vi ho già detto che Mesec si trova appunto vicino al Mar Caspio, e invece Kedar si trova nel deserto di Siria, quindi nord, dove si passa attraverso, c'è una via del deserto che va verso Babilonia, quella zona lì, è la via che gli ebrei hanno fatto per andare in esilio e poi che hanno fatto per tornare. Ricordate Isaia, no? Il Signore preparerà una strada nel deserto, cioè questo deserto inospitale è questo deserto, il deserto di Siria, no? E quindi dice molto, non troppo, ma molto, molto che vuol dire tantissimo, Rabbat in ebraico, molto ho abitato in essa, cioè in questa terra straniera, ha abitato in essa, non io ho abitato, molto ha abitato in essa la mia anima, ancora una volta, nasci, cioè la mia vita si è consumata lì, ecco, ero in quella zona e ho dovuto star lì, ecco, guarda, ho abitato lì. Con chi ho dovuto dimorare? Ho dimorato con gli odianti la pace, quelli che odiano la pace, chi odia la pace, ma in ebraico è gli odianti la pace. Io pace, ani shalom, io, sottinteso, sono pace, io pace, ma se parlo, essi, sottinteso, sono, non c'è, per la guerra. Cioè mi trovo in mezzo a gente che è sempre pronta ad attaccarmi, è sempre pronta a usare parole dure, è sempre pronta a creare risse, no? Pensate al capitolo secondo di Isaia, dove Isaia, la famosa profezia, lo troveremo nella prima domenica di Avvento, l'altra domenica, nel rito romano, non so che cosa ci sia perché sono via da tanto tempo e non so più, ma nel rito romano c'è questo capitolo secondo di Isaia dove tutti gli stranieri cosa faranno? Gli stranieri che di solito venivano considerati bellicosi, erano gente che era per la guerra, essi sono per la guerra, trasformeranno le loro vanghe, le loro spade in vanghe. Cioè tutti gli strumenti di guerra diventeranno invece sorgente di pace, quello che fa il Signore. Ecco, quindi questo canto che cos'è? È un grido a Dio: Signore, guarda, io vengo a te, quindi è il primo salmo delle ascensioni, salmo 120, è un grido al Signore, mi presento a te Signore perché tu sei l'unico che mi libera da questa lingua che è lingua di bugia e lingua di inganno, sei tu che mi liberi da queste frecce che sono incendiarie, anzi tu fai cadere le frecce incendiarie su coloro che le mandano, e soprattutto Signore non ne posso più di essere straniero, ho bisogno di tornare a casa, ho bisogno di tornare dove sei tu, e la casa cos'è? La casa per eccellenza è la metropolis. La metropolis, meter polis, la madre delle città è Gerusalemme, ecco, è la madre di tutte le città, ricordate che Gerusalemme è il sospiro di ogni ebreo, Tant'è vero che poi Gerusalemme viene trasfigurata, pensate, Gerusalemme nell'Apocalisse, la Gerusalemme che scende dal cielo come la fidanzata dell'agnello, cioè Gerusalemme come il luogo dove fai esperienza di gioia, di consolazione, di accoglienza. Adesso vivo lontano, sono in esilio, e certo che possiamo leggerlo anche tutto questo in chiave cristologica e in chiave possiamo dire spirituale. Qual è l'esilio in cui noi viviamo? Pensate alla Salve Regina, no? E mostraci dopo questo esilio qual è la nostra patria. La nostra patria è la comunione d'amore con Dio, è un vivere in Dio e per Dio. Dunque qui siamo ancora in cammino, e dunque ecco l'esilio in questa valle di lacrime, no? Che è l'esilio. Noi siamo esuli figli di Eva, sempre. È il tema dell'esilio, che è il tema del desiderio di arrivare a casa. E quando noi ci allontaniamo da Gerusalemme, ecco, dalla metropolis, andiamo a finire a Gerico, e quindi cadiamo in mano, come dicevo prima, in mano ai briganti. Bene, possiamo adesso fermarci a pregare insieme, salmo, così come lo trovate nel foglio che vi ho dato. Nella mia angustia ho gridato a Yahweh, ed egli mi ha risposto. Yahweh, libera la mia vita dal labbro menzognero, dalla lingua ingannatrice. Che cosa ti darà Dio? Che cosa ti ripagherà, o lingua ingannatrice? Frecce acute di un combattente e braci di ginepro. Oimè, abito straniero in Meshech, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi odia la pace. Io sono pace, ma essi sono per la guerra.